Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ETS-APS, presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno 24esimo, numero 5, maggio 2024. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135, 2001. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881, fax 06 678 6815, abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uici.it. lp@uici.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione
a cura dell'ufficio stampa.
La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. Decreto ministeriale del 15 maggio 2017. In questo numero. Traccia 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3, libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito alcuni titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Valentina Mastroianni, La storia di Cesare, diari, memorie, autobiografie. Philip Kerr, A fuoco lento, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Roger Vaillant, La legge, romanzo. Davide Longo, Requiem di provincia, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Davide Longo, La vita paga il sabato, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Recensioni di alcuni libri disponibili per gli utenti.
Numero di catalogo 96986. Massimo Carlotto, Youthless, edizioni Harper Collins. Genere, romanzo poliziesco. Durata 666 minuti. Lettura di Roberta Ruggeri. Numero di catalogo 96986.
Nove sei nove otto sette. Barbara Schiavulli. Burka Queen. Edizioni You Can Print. Romanzo. Durata 234 minuti. Lettura di Silvia Napoletano.
Nell'agosto del 2021, quando gli occidentali abbandonano l'Afghanistan e i talebani prendono possesso del paese, la popolazione viene travolta da uno shock senza precedenti. E sono le donne quelle che subiscono di più, travolte in pieno da quella catastrofe umanitaria che si trasformerà in un apartheid di genere nel silenzio del resto del mondo. Questa è la storia di Farida, un'insegnante, di Faruz, un'ex poliziotta, e di Leila, una giovane sposa che tra divieti e tradizioni si ritrovano a dover scegliere: soccombere o reagire. È anche la storia di tutte le donne alle prese con uomini che ancora una volta in un'altra parte del mondo vogliono controllarle. Barbara Schiavulli, corrispondente di guerra, ha seguito i fronti caldi degli ultimi 27 anni, come Iraq e Afghanistan, Israele e Palestina, Pakistan, Yemen, Sudan, Cile, Haiti, Venezuela. I suoi articoli sono apparsi sui principali quotidiani e riviste italiane e straniere. Ha collaborato con Radio e TV e attualmente collabora con la BBC Arabic e dirige Radio Bullets, una testata giornalistica indipendente che ha fondato con altre colleghe e che si occupa di esteri, diritti umani e inclusività. Racconta il mondo attraverso le storie di chi non ha voce. Scrive di Afghanistan da 22 anni e da quando i talebani sono al potere continua ad andarci per dare voce alle donne private di ogni diritto. Vincitrice di numerosi premi nazionali e internazionali, tra cui il premio Lucchetta, il premio Antonio Russo, il premio Maria Grazia Cutuli e il premio Enzo Baldoni e Coinè. Ha pubblicato Le farfalle non muoiono in cielo, Guerra è guerra, La guerra dentro, Le emozioni dei soldati, Bulletproof Diaries, Storie di una reporter di guerra e Quando muoio lo dico addio, Storie di ordinario estremismo.
96987. Nove sei nove nove cinque. Maria Nicolai. Secondo libro della trilogia del mercante di cioccolato. I segreti del mercante di cioccolato. Edizioni Newton Compton. Romanzo. Durata 1355 minuti. Lettura di Livia Castellini.
Maria Nicolai. M-A-R-I-A. N-I-K-O-L-A-I. È autrice di numerosi romanzi storici. Con i due fortunati romanzi La villa del mercante di cioccolato e I segreti del mercante di cioccolato, Stoccarda 1926. Serafina si è da poco trasferita dal fratellastro Victor nella splendida tenuta che tutti chiamano La villa del cioccolato, di proprietà di un'antica e rinomata famiglia di cioccolatai. Il nome dei Rothman, infatti, è conosciuto ben oltre i confini della città per le raffinate creazioni di pasticceria, vere e proprie opere d'arte. l'affascinante Carl Rothman cercherà di fare dimenticare a Serafina la nostalgia per la sua città natale, Berlino, ma la passione per la musica e il pianoforte la faranno innamorare perdutamente del fratello gemello, già promesso a un'altra. Mentre l'impero del cioccolato dei Rothman viene minacciato da insidiosi atti di sabotaggio, Serafina sarà costretta a tornare a Berlino per fare i conti con il passato.
96995. Maria Nicolai, terzo libro della trilogia del mercante di cioccolato. L'eredità del mercante di cioccolato. Edizioni Newton Compton. Genere romanzo. Durata 1152 minuti. Lettura di Livia Castellini.
Stoccarda, estate 1936. Victoria, giovane chocolatier, lascia il suo prestigioso apprendistato in Francia per tornare in Germania, al fianco di sua madre Judith, e dedicarsi alla fabbrica di cioccolato di proprietà della sua famiglia da generazioni. I tempi sono incerti e il nome dei Rothman, mastri cioccolatai di fama internazionale, rischia di cadere in disgrazia. Nel frattempo, Andrew Miller parte dagli Stati Uniti alla volta di Stoccarda. Attratto dalla fama della capitale del cioccolato, spera di concludere affari vantaggiosi. Non ci vuole molto perché il bell'americano conquisti il cuore di Victoria, offrendole il suo aiuto per riportare la fabbrica di cioccolato agli antichi splendori. Ma è davvero chi dice di essere? Mentre gli eventi si susseguono, un antico segreto di famiglia rimasto a lungo custodito viene alla luce. Maria Nicolai. M-A-R-I-A. N-I-K-O-L-A-I. È autrice di numerosi romanzi storici. Con i due fortunati romanzi La villa del mercante di cioccolato e I segreti del mercante di cioccolato è riuscita a coniugare la sua passione per le saghe storiche.
96996. Alice Brett Easton, Le schegge, edizioni Einaudi. Genere romanzo. Durata 1590 minuti. Lettura di Stefano De Bernardin.
Nel 1981, Brett ha 17 anni e frequenta l'ultimo anno alla Buckley, la scuola della gioventù dorata di Los Angeles. Feste in piscina, amori promiscui, BMW, coca, vodka e succo di pompelmo, nell'autoradio cassette piene di Ultravox, Blondie e Duran Duran. Un mondo falso e perfetto, ma tutto sommato piacevole, di certo eccitante. Almeno finché in classe non arriva uno studente nuovo. Se la primavera e l'estate del 1981 erano state il sogno, qualcosa di paradisiaco, allora il mese di settembre rappresentò la fine di quel sogno, con l'arrivo di Robert Mallory. Robert è intelligente, bello, carismatico, e presto entra a far parte della ristretta cerchia di amici di Brett. Robert però nasconde un segreto, indecifrabile anche per le persone che gli sono più vicine. Ammaliato dal fascino ambiguo di Robert, Brett sviluppa una vera e propria ossessione nei confronti del nuovo compagno. Ma Brett non può assecondare fino in fondo quell'attrazione, perché c'è qualcosa, anzi qualcuno, il cui pensiero lo sconvolge più di ogni altro. Il pescatore. È questo il nome con cui è stato ribattezzato un pericoloso serial killer che sta mietendo vittime a Los Angeles in quegli anni e che sembra deciso a colpire il gruppo di amici di Brett e Brett stesso. Minacce terrificanti, atti di violenza casuali, inquietanti coincidenze. Questa serie di eventi va a comporre un quadro che viene continuamente interpretato da Brett attraverso il filtro della sua immaginazione di adolescente, dalle grandi doti narrative, in un momento in cui sta scoprendo la sua vocazione letteraria e la sua omosessualità. Brett si può fidare degli amici? E con la sua capacità di leggere la realtà, riuscirà a trovare un senso al pericolo che sembra incombere su di lui? Le schegge è il primo romanzo di Ellis dopo 13 anni. Valeva la pena aspettare. Non solo ha scritto il suo libro più bello dagli anni 90, sexy, inquietante, ambiguo, violento, è Ellis in purezza, ma anche una delle più lucide riflessioni su memoria e desiderio, verità e narrazione, di questi nostri tempi paranoici e puritani. Brett Easton Ellis, B-R-E-T, E-A-S-T-O-N, E-L-L-I-S, è nato a Los Angeles nel 1964. A 21 anni pubblica il suo primo romanzo, Meno di Zero, da cui verrà tratto un film con Robert Downey Jr. e che lo impone come uno dei più importanti autori della sua generazione. Seguiranno Le regole dell'attrazione, American Psycho, la raccolta di racconti Acqua dal sole, Glamorama, Lunar Park, Imperial Bedrooms e Bianco. In Italia tutti i suoi libri sono pubblicati da Einaudi. Giuseppe Culicchia è autore di Il tempo di vivere con te, il libro su Walter Alasia che avrebbe voluto scrivere per primo al posto di Tutti giù per terra se ne fosse stato capace, e di numerosi altri titoli. L'ultimo pubblicato è La bambina che non doveva piangere. Dal 2001 traduce i libri di Brett Easton Ellis.
97012. Mishra Pankaj, Figli della Nuova India, Edizioni Guanda, romanzo, durata 689 minuti, lettura di Gianluca Pagliotti.
L'Indian Institute of Technology è un sogno per tutti i giovani indiani che desiderano raggiungere il successo e sfondare nel mondo della finanza, soprattutto per chi, come Arun, è nato in una casta inferiore e ha conosciuto un'infanzia di privazioni e durezza. Per questo, quando viene ammesso nella prestigiosa Università di Delhi, Arun sa di avere tra le mani il lasciapassare per un futuro diverso, la possibilità di riscattarsi dalla sorte dei genitori. Ma le cose per lui non vanno come aveva sognato. Sempre tormentato dal timore di essere smascherato come intruso, non sa condividere la feroce ambizione degli altri studenti, quello sfrenato desiderio di fama e ricchezza che li porterà a valicare le barriere sociali. Così, mentre gli amici terminati gli studi conducono una vita in stile Gatsby, tra lusso, feste e un'estrema libertà sessuale, Arun si ritira con la vecchia madre in un piccolo villaggio sull'Himalaya, dove, immerso nel paesaggio vasto e silenzioso, si dedica al lavoro di traduzione. Il suo idillio solitario si interrompe però con l'arrivo di Alia, una giovane donna che sta raccogliendo materiale per scrivere un libro sui suoi vecchi compagni dell'IIT. Affascinato, Arun si lascia trascinare in quel mondo da cui era fuggito e si trova davanti ad una verità incontestabile. Per troppi uomini come noi, essere liberi ha significato profanare gli ideali e i valori che guidano la maggior parte degli esseri umani. Se vuole occupare un posto vicino ad Alia, Arun si troverà costretto a scegliere Pankaj Mishra, P-A-N-K-A-J, M-I-S-H-R-A, 1969. È un saggista, scrittore e attivista indiano. Collabora con le testate di fama internazionale come il Guardian, il New York Times, il New Yorker.
97014. Richard Ford, Canada, edizioni RCS Media Group SPA, romanzo, durata 1009 minuti, lettura di Lorenzo Martelli.
Prima di tutto parlerò della rapina commessa dai nostri genitori, poi degli omicidi che avvennero più tardi. Ai nostri giorni, a distanza di mezzo secolo dai fatti, il professor Del Parsons, americano trapiantato in Canada e alla vigilia della pensione, ricorda i due avvenimenti che hanno impresso una svolta decisiva alla sua vita e a quella di Berner, la sua gemella. Nel 1960, l'anno dei fatti criminosi, Del e Berner hanno 15 anni e i Parsons sono una famiglia americana assolutamente normale, da cui sarebbe stato assurdo aspettarsi cose simili. Ma, come scrive Richard Ford, il preludio a cose molto brutte può essere ridicolo, ma può anche essere casuale e insignificante. Richard Ford, R, I, C, H, A, R, D, F, O, R, D, nato nel 1944 a Jackson, Mississippi, è considerato uno dei più grandi scrittori americani contemporanei. Con Il giorno dell'indipendenza, 1995, Feltrinelli, 1996, ha vinto i due premi più prestigiosi d'America, il Pen Faulkner Award e il Pulitzer Prize. Feltrinelli ha pubblicato anche Rock Springs, 1989, Incendi, 1991, Sports Writer, 1992, Il Donnaiolo, 1993, Donne e Uomini, 2001, Infiniti Peccati, 2002, Lo Stato delle Cose, 2008. Tutto potrebbe andare molto peggio, 2015, finalista al premio Pulitzer 2015 e Tra loro 2017. Con Canada ha vinto il premio Femina 2013.
97022. Boris Sollazzo, Luigi De Magistri, Diego Politic, edizioni Biblioteca Edizioni, genere biografia, durata 442 minuti, lettura di Vincenzo Perna.
Diego Armando Maradona, l'ultimo grande leader del Novecento, forse l'unico del nuovo millennio, celebrato come il più grande campione della storia del calcio, insultato come il demonio che avrebbe corrotto più generazioni con il suo pessimo esempio, il masaniello che ha reso grande Napoli, il capitano che ha portato l'Argentina sul tetto del mondo sbeffeggiando le sue rivali, politiche e storiche, dall'Inghilterra al Brasile. Lo hanno reso protagonista, ispirazione, titolo di film. C'è una chiesa intitolata a suo nome, milioni di Diego nel mondo chiamati così per lui. Idolo, mito, icona. Star maledetta, fuori classe infinito. Dios e Satana. Nessuno, però, ne ha mai capito la portata della personalità politica, il carisma sociale, l'importanza che ha avuto nella storia contemporanea, come sia stato portavoce e leader del neobolivarismo moderno. Questo libro vuole raccontare il Diego politico, l'uomo del popolo che ha combattuto le ingiustizie del mondo, partendo da un campo da calcio e finendo in comizi oceanici insieme a capi di Stato. Abbiamo raccolto una mole enorme di dichiarazioni e pensieri del Pibe de Oro, incastonandole nella sua storia personale e in quella della società che voleva rendere migliore, da sempre convinto che un mondo diverso fosse possibile. Maradona e la politica, un tema che il potere ha evitato, perché scomodo, e che qui mostriamo nella sua potenza, nella sua dissacrante ribellione. La storia di un leader che finirà nei libri di storia, delle sue battaglie spesso perse, perché non ha combattuto quelle che poteva vincere, ma quelle che riteneva giuste. Qui renderemo conto delle grandi intuizioni, della sua importanza nel bolivarismo, degli errori, delle cadute. Sempre col pugno alzato, a esultare per un gol, a lottare per il popolo. Sempre ossessionato da una sfera. Di cuoio o di terra e acqua, poco importa. Sempre a favore del Sud. Boris Sollazzo è un critico cinematografico e televisivo, giornalista sportivo, speaker e radiocronista calcistico, ma soprattutto un maradoniano militante. Spesso è stato tutte queste cose contemporaneamente. È vice direttore di The Hollywood Reporter, trasmette su Radio Rock e Radio 24. Questo è il suo sesto libro dopo America Oggi, Edizioni Alegre, con Alessio Aringoli, Diaz, una storia italiana, Hashtag che vi siete persi, e la biografia di Clemente Russo, Non abbiate paura di me, Edizioni Fandango, Non avremo un altro Dios, Edizione Bietti.
97037. Stefania Bertola, Vento da Est, Edizioni Einaudi, romanzo, durata 457 minuti, lettura di Miriam Mariano.
Quando le chiedono di occuparsi per qualche mese della casa di Damiano Galanti, raffinato designer di hotel nelle Repubbliche Baltiche, a Brigida sembra di aver trovato il lavoretto ideale. E lei è una che di lavoretti se ne intende, perché dopo la laurea in filosofia ne ha fatti parecchi. Runner per i set cinematografici, barista, dog sitter, babysitter, badante part-time di un'anziana signora con la fissa per la moda, donna delle pulizie in un'impresa chiamata Bolle di Sapone. Per una come Brigida, abituata a prendere quello che viene senza pensare troppo al domani, improvvisarsi casa sitter è un gioco da ragazzi. Ma le cose, fin dall'inizio, si rivelano più difficili del previsto. L'appartamento in cui si trasferisce sembra una bella adescatrice pronta a sedurre chiunque si avvicini, agenti immobiliari con cui basta distrarsi un attimo e si finisce a letto, attrici senza scrupoli che vogliono organizzare spettacoli privati in salotto, parenti ricattatori, bambini parcheggiati lì fino a data da destinarsi. E poi ci sono due gatti, che non devono scappare per nessuna ragione al mondo. Un terrazzo da innaffiare e far fiorire, le improvvisate dell'ex moglie e della fidanzata complicata del padrone di casa. E soprattutto bisogna stare attentissimi alla Tiffany dal valore inestimabile, in bella vista sul comodino. Brigida si barcamena come può, fa cautamente amicizia con le piante. Stefania Bertola, Torino, 1952, ha pubblicato Luna di Luxor, Longanesi, 1989. Se mi lasci fa male, Sperling e Kupfer, 1997. Ne parliamo a cena, Salani, 1999. Aspirapolvere di stille, Salani, 2002. Biscotti e sospetti,
Salani, 2004. A Nevi firma, Salani, 2006. La soavissima discordia dell'amore, Salani, 2009. Il libro per ragazzi, Solo Flora, Feltrinelli, 2016. Per Einaudi ha pubblicato Il primo miracolo di George Harrison, 2010. Romanzo Rosa, 2012. Ragazze mancine, 2013. Ragioni e sentimento, 2017. Divino amore, 2019. Via delle Magnolie 2, 2020. E Le cure della casa, 2021. È inoltre traduttrice, sceneggiatrice.
97137. Pierre Martin, quarto libro della serie del commissario Isabelle Bonnet e del suo assistente Jacobert Apollinaire Eustache. Madame le commissaire e il quadro misterioso. Edizioni Bit. Genere romanzo poliziesco. Durata 525 minuti. Lettura di Giuliana Paciolla.
Chi non sogna di andare in Provenza a rilassarsi davanti a un buon bicchiere di vino e immergersi nei paesaggi idilliaci e nel fascino unico del sud della Francia? A Isabelle Bonnet, ex capo della squadra antiterrorismo di Parigi e ora Madame le Commissaire nel paesino di Fragolin, una pausa è proprio quello che ci vuole. A lei e al suo eccentrico sottoposto Jacobert Apollinaire Eustache, benché Fragolin sia certo la capitale del crimine. Le cose, tuttavia, non vanno proprio come previsto quando Maurice Balancourt, capo supremo di Isabella a Parigi, la incarica di indagare con discrezione, per carità, sulla morte del segretario di Stato Roland Roux, ritrovato con un cocktail letale di farmaci nel sangue. E soprattutto quando Isabelle, che si ostina a cercare di distrarsi, si ritrova testimone della scoperta di un disperato grido d'aiuto nascosto in una tavola del maestro del modernismo Henri Matisse, fino a quel momento sconosciuta. La tavola si dimostra un falso, ma questo non ferma Isabelle, che insieme al suo assistente si addentra così nel labirintico mondo dell'arte, perdendosi fra loschi mercanti, piste false, rapimenti, splendide mete turistiche e locali a luci rosse. Insomma, non c'è proprio speranza di godere dell'agognato riposo. Quarto volume della serie con al centro Isabelle Bonnet e il suo sous-brigadier Apollinaire, Madame le Commissaire e il quadro misterioso mescola vertici e abissi della buona società provenzale, raffinati collezionisti d'arte e bande di falsari, segretari di Stato e affascinanti acrobate. Pierre Martin, P-I-E-R-R-E, M-A-R-T-I-N, pseudonimo di uno scrittore tedesco, ha pubblicato 10 romanzi della serie di Madame le Commissaire. Isabelle Bonnet e il suo assistente Apollinaire sono diventati in Germania dei veri e propri personaggi di culto, degni di figurare accanto alle più celebri coppie di detective del romanzo poliziesco. Presso Beat sono apparsi Madame le Commissaire e l'inglese scomparso, 2021, Madame le Commissaire e la vendetta tardiva, 2021.
97158. Alan Garner, La pietra e lo specchio, edizioni Neri Pozza. Romanzo di fantascienza, durata 133 minuti. Lettura di Miriam Mariano.
Nella brughiera del Cheshire non succede mai nulla per Joe Coppock, un ragazzino che vive senza genitori, in un cottage di 3 stanze senza porte, con, a tenergli compagnia, solo un fumetto custodito come una reliquia. Non c'è anima via a Podere Fienile, né al Campo Gora, né al Gran Prato, e neppure sul viottolo fra il cancello alto e il cancello basso. È un mondo senza tempo, la brughiera, scandito solo dal fischio del treno di mezzogiorno, unico istante in cui Joe può rendersi conto di che ora è
di che momento è adesso. La brughiera dorme, e così deve essere, e in quel sonno sogna il sogno del mondo, fino al giorno in cui alla porta di giù bussa Trickle Walker, uno stracciaiolo, o forse un mendicante, un guaritore, dal gran cappotto e dal cappello floscio sopra un cespuglio di capelli ingarbugliati. L'uomo gli propone un bizzarro baratto. In cambio di stracci e ossa, avrà cocci e pietre. Scegliendo dalla sua collezione di tesori minimi, umili, ma a lui preziosissimi, uova di uccello dal guscio azzurro, ossa di animali, vecchi indumenti, Joe ottiene così da Trickle Walker una pietra e un vasetto invetriato. Il vasetto, scoprirà Joe quasi per caso, contiene un unguento dagli straordinari poteri, un dono che gli consentirà di vedere ciò che non c'è, di percepire il tempo collassare su se stesso e l'eternità nello spazio infinitesimale del presente. Vedere il mondo, d'altronde, non è lo stesso che vedere quello che il mondo realmente è. Racconto iniziatico, favola metafisica, che trabucca di suggestioni della tradizione popolare, meditazione sul tempo, la morte e l'assurdità della vita in generale, la pietra e lo specchio, miscola fantasia e fisica dei quanti, storia collettiva e storia personale, magia e scienza, possibile e impossibile. Alan Garner, A-L-A-N-G-A-R-N-E-R, 1934, è nato e vive nel Cheshire. Noto per i suoi romanzi fantasy per ragazzi, con il suo quarto libro, The Old Service, ormai un vero e proprio classico, ha vinto importanti premi letterari, quali il Guardian Award e la Carnegie Medal. Nel 2001, Garner è stato premiato con un Order of the British Empire per il suo contributo alla letteratura internazionale. La pietra e lo specchio è stato selezionato nella shortlist del Booker Prize 2022. È stato nominato libro dell'anno da The Times Literary Supplement e New Statesman.
97160. Mark Broad, Kiki di Montparnasse, edizioni Beat, genere biografia, durata 573 minuti, lettura di Donato Chiarello.
Caschetto nero, naso appuntito, morbide spalle, fianchi che sa come agitare per meglio incantare il suo pubblico. Tutto questo è Kiki, cantante, ballerina, modella. Kiki dall'eleganza ferina di un cervo, Kiki trasportata dalla gioia. Kiki, stella delle notti di Montparnasse, sulla rive gauche della Parigi degli anni venti, una città alla cui luce, negli anni fra le due guerre, brilla tanto da accecare. Ma Kiki, nata Alice Ernestine Prin, figlia illegittima, dalle origini povere e oscure, e anche qualcos'altro, per la platea bohemienne che assiste a quegli spettacoli, la compagna e musa di uno dei più dirompenti artisti dell'epoca, Man Ray. Si incontrano in un caffè nel 1921. Kiki è esuberante, provocatoria, a quel tempo la preferita da pittori come Calder e Modigliani. Man Ray è guardingo, taciturno, capace di pronunciare in francese solo poche frasi. Ma tanto basta a far scoppiare la passione e l'inizio di una relazione romantica e artistica che non ha pari fra i contemporanei. Kiki è al suo fianco durante tante avventure creative che costruiranno la fama di Man Ray per la posterità, da Violon d'Ingresse a Noir et Blanche, e questo è tutto ciò che il mondo ricorda di lei. Ma la verità, dispiegata per noi in queste pagine da Marc Brod, è che Kiki fu molto di più. Non soltanto musa, modella e cantante, capace con la sua voce di consolare gli afflitti ubriachi nelle notti vellutate di Parigi, ma anche artista magnetica e irresistibile, pittrice dalla creatività esplosiva che attirava le folle durante le proprie esposizioni, attrice nei primi film surrealisti, il cui memoir, corredato da una introduzione di Ernest Hemingway, finì sulle prime pagine di tutti i quotidiani francesi. Una figura imprendibile con cui la storia è stata ingenerosa. Con questa biografia, che è stata definita un gioiello anni venti, Airmail, tanto irresistibile quanto dovuta, Chicago Review of Books, e di grande spessore storico, National Book Review, Brod mescola ricerca accurata a una prosa brillante e poetica, dispiegando il racconto di una vita eccezionale. Marc Brod, M-A-R-K, B-R-A-U-D-E, nato a Vancouver, è uno storico della cultura. Ha studiato negli Stati Uniti, conseguendo un master in romanistica alla New York University e un dottorato in storia delle arti visive alla University of Southern California. Ha studiato poi presso l'American Library a Parigi ed è stato postdoctoral fellow, oltre che lecturer, presso l'Università di Stanford. Ha collaborato con diverse testate, The Globe and Mail, The Los Angeles Times e New Republic. È autore di The Invisible Emperor, Making Monte Carlo, Kiki de Montparnasse. È stato selezionato fra i Best Books of 2022 dal New Yorker.
97161. Ernesto Assante, Lucio Battisti, Edizioni Mondadori. Biografia. Durata 666 minuti. Lettura di Ettore Oldi.
C'è una bellissima contraddizione che avvolge la storia, la musica, la personalità di Lucio Battisti. Essere forse l'artista musicale più celebre di sempre in Italia, quello più conosciuto, popolare, con canzoni che sono ancora parte integrante del tessuto connettivo della cultura italiana, ma al tempo stesso essere sconosciuto, privo di una biografia pubblica, misterioso per chiunque abbia voglia di scoprire l'uomo oltre all'artista. Ed è proprio il mistero Battisti quello che questo libro indaga, provando a mettere insieme i pezzi di un puzzle per sua natura incompleto. Partendo dal binomio Battisti-Mogol, i cui brani sono stati la colonna sonora assoluta di un decennio della storia d'Italia, gli anni 70. Canzoni che ne hanno incarnato lo spirito e i sogni, hanno dato spazio al privato facendolo diventare pubblico e collettivo. Hanno fatto piangere, ridere, innamorare, pensare una generazione intera. Per poi passare a quel momento, alla fine degli anni 70, in cui Battisti è diventato soltanto una voce, priva di corpo, lontana dal pubblico e dai media, cristallizzato nell'immagine del ragazzo con i capelli ricci e il foulard che non invecchia mai, come le sue canzoni. Battisti elettronico e invisibile, volutamente lontano dalla realtà e dal mondo, che con Pasquale Panella ha disegnato i contorni di un universo visionario e ai limiti dell'avanguardia, anticipando una rivoluzione di linguaggio che ci porta dritti alla musica contemporanea. La biografia di Ernesto Assante racconta più storie, quelle di un artista e uomo multiforme, capace di essere accessibile ma concettuale, rivoluzionario ma popolare. Un libro di racconti di vita e di canzoni memorabili, inevitabili ed eterne. Ernesto Assante è giornalista e critico musicale della Repubblica. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo La storia del rock, Savelli 1983. Paesaggio metropolitano, Feltrinelli 1985 e Genesi, Castelvecchi 1997. Con Gino Castaldo ha scritto blues, jazz, pop, rock.
97176. Nove sette due uno tre. Abram Yehoshua, Il terzo tempio. Edizioni Einaudi. Genere racconti, novelle. Durata 129 minuti. Lettura di Ettore Oldi.
Ingannando la giovane Esther Azulé, guidandola verso una conversione non necessaria, il rabbino Eliahu Modiano ha sabotato il suo progetto di matrimonio con David Mashiach. Secondo le norme del diritto ebraico, proprio a causa di questa conversione, la loro unione è proibita e i loro figli non sarebbero ammessi con il padre al servizio sacerdotale nel Terzo Tempio. Benché la tradizione ebraica ortodossa preveda che il Terzo Tempio sorga in corrispondenza di quello precedente distrutto dai Romani nel 70 d.C., ovvero sull'attuale spianata delle moschee, Esther, donna, straniera e convertita, sottopone al tribunale un'idea sorprendente che potrebbe cambiare le sorti di Israele prima ancora delle proprie. Fuori dalle mura della città vecchia, modesto, umile, tra la tomba di Assalonne e la valle della Geenna, un tempio che non interferisce né minaccia con la sua architettura nessun altro luogo santo. Seppur modesto, questo tempio assumerà un ruolo drammatico e rivoluzionario. Una proposta che salverebbe il suo matrimonio e che nasconde un profondo messaggio di pace per uscire dalla spirale di violenza che insanguina quella terra. Fino alla fine, Abraham Yehoshua ha sognato che arrivasse quel momento, il momento della pace. Abraham B. Yehoshua, A. B. R. A. H. A. M, B punto, Y, E, H, O, S, H, U, A. Gerusalemme 1936, Tel Aviv 2022, è stato uno dei maggiori scrittori israeliani. Tutta la sua opera è pubblicata in Italia da Einaudi. I suoi romanzi sono L'amante, Un divorzio tardivo, Cinque stagioni, Il signor Mani, Ritorno dall'India, Viaggio alla fine del millennio, La sposa liberata, Il responsabile delle risorse umane, Fuoco amico, La scena perduta, La comparsa, Il tunnel, La figlia unica. La sua opera narrativa breve è contenuta nella raccolta Tutti i racconti. Tra le sue opere teatrali ricordiamo Possesso, Una notte di maggio e Camminano forse due uomini insieme? Tra i suoi saggi, Il potere terribile di una piccola colpa e Il labirinto dell'identità. Traduttrice, editor e pubblicista, Sara Parenzo vive da 20 anni in Israele, dove ha conseguito un dottorato di ricerca sui risvolti etici e psicoanalitici della ricezione dello scrittore Abraham B. Yehoshua in traduzione italiana. Corrispondente del settimanale ticinese Azione di Migros per le pagine di Cultura e Politica Estera.
97213. Nove sette due uno sei. Andrea Vitali. Dodicesimo libro de I casi del maresciallo Ernesto Maccadò. Sua eccellenza perde un pezzo. Edizioni Garzanti. Romanzo poliziesco. Durata 469 minuti. Lettura di Ettore Oldi.
I fratelli Venerando e Gualtiero Scaccola sono titolari dell'omonima forneria a Bellano. tirati su a pedate dal padre panettiere, conoscono solo il piccolo mondo del forno e dell'abitazione al piano di sopra. Si alternano in negozio con un sincronismo perfetto, che però inizia a cedere la mattina del 7 aprile 1930. Quel giorno, infatti, bussa alla porta del loro tran tran la lettera in cui il segretario del sindacato panettieri di Como chiede una mano per l'idea che gli è venuta: organizzare una gita in battello degli iscritti comaschi in quel di Bellano per celebrare l'anniversario della fondazione di Roma. E il mondo degli Scaccola sembra andare a gambe all'aria. Passare la missiva con le relative incombenze al segretario comunale non li mette al riparo, perché quello che si insinua nella loro quiete attraversa con la forza di un'onda irresistibile il cuore di Gualtiero, che ora smania per avere dalla vita tutto ciò che il lavoro gli ha impedito di godere. Ma in quella tiepida primavera sembra abbia iniziato a palpitare anche il cuore del carabiniere Beola, da qualche tempo osservato speciale del maresciallo Maccadò, preoccupato che il giovane non commetta sciocchezze violando il regolamento dell'arma. Anche il maresciallo però dovrebbe stare attento, perché indispettire la moglie Maristella potrebbe rendergli la vita difficile. E finalmente arriva il gran giorno dei panettieri a Bellano, impreziosito dal federale di Como in persona, che vorrebbe saperne di più di quel paese turbolento dove non si riesce a tenere in piedi una sezione del partito neanche a piangere. Ma niente, deve esserci qualcosa nell'aria che fa andare tutto storto, perché sul più bello un furto, che parrebbe inspiegabile, finisce per agitare acque già fin troppo mosse. In Sua Eccellenza perde un pezzo, le inquietudini della Bellano di Andrea Vitali si mescolano con le morbidezze del paesaggio lacustre. Andrea Vitali è nato a Bellano nel 1956. Medico di professione, ha esordito nel 1989 con il romanzo Il Procuratore, premio Mont Blanc per il romanzo giovane 1990. E nel 1996 ha pubblicato L'ombra di Marinetti, premio Chiara. Approdato alla Garzanti nel 2003 con Una finestra vista lago, premio Grinzane Cavour 2004, sezione narrativa, e premio Bruno Gioffrè 2004, ha continuato a riscuotere ampio consenso di pubblico e di critica con i romanzi che si sono succeduti, sempre presenti nelle classifiche dei libri più venduti, ottenendo il premio Bancarella nel 2006, La figlia del podestà, il premio Ernest Hemingway nel 2008, La modista, il premio Procida, Isola di Arturo, Elsa Morante, e il premio Campiello, sezione giuria dei letterati nel 2009, quando è stato anche finalista al premio Strega, almeno il cappello. Il premio internazionale di letteratura Alda Merini, premio dei lettori, nel 2011, olive comprese. Il gran trofeo Casinò di Sanremo nel 2021, un bello scherzo. Nel 2008 gli è stato conferito il premio letterario Boccaccio per l'opera Omnia, nel 2015 il premio De Sica, nel 2019 il premio Giovannino Guareschi per l'umorismo nella letteratura, e nel 2022 il premio Racalmare Leonardo Sciascia. Gli altri casi del maresciallo Ernesto Maccadò sono raccontati nei romanzi Nome d'arte Doris Brilli, Certe fortune, Un uomo in mutande, Nessuno scrive al federale e Un bello scherzo.
97216. Angela Terzani Stod, L'età dell'entusiasmo, edizioni Longanesi. Diari, durata 983 minuti. Lettura di Elena Bettinetti.
Nel raccontare con sincerità e commozione i primi 40 anni di due vite inestricabilmente intrecciate agli eventi che hanno segnato il Novecento, Angela Terzani Staude ci affida in questo libro la sua trascinante storia d'amore con il marito Tiziano. Una coppia che matura e si consolida, affrontando sia le difficoltà personali e sentimentali, sia i problemi di una generazione e di una società, alla strenua ricerca di identità e di valori. Tutto inizia a Firenze, in un caldo pomeriggio di fine estate del 1957, quando Angela, diciottenne, incontra a casa di un'amica un giovane della sua stessa età, che senza alcuna esitazione comincia a raccontarle di un suo viaggio in autostop e della volta in cui ha lavorato in un albergo di Losanna per pagarsi un soggiorno a Parigi, mostrandole così tutta la sua voglia di scoprire il mondo. Coraggiosi e ribelli e animati dalla passione per la politica, dopo pochissimo tempo Angela e Tiziano iniziano la loro vita insieme, prima in Italia, poi in un continuo viaggiare per lavoro, dall'Europa agli Stati Uniti fino all'agognata Asia. Ed è nel corso di questi anni che in Tiziano Terzani si chiariscono le mete e i valori che orienteranno per sempre il suo modo di essere giornalista e il suo impegno etico e politico. In tempi in cui basta poco per definire straordinaria una vita, ben più che straordinaria ci appare quella vissuta da Angela e Tiziano. Una vita libera e pienissima. Angela Terzani Staude nasce a Firenze, in una famiglia tedesca colta e cosmopolita. Ad appena 18 anni la sua strada incrocia quella di Tiziano Terzani. Con Longanesi ha pubblicato Giorni cinesi, 1987, Giorni giapponesi, 1994, e per la Tea ha curato Diverso da tutti e da nessuno.
97218. Bernard Cornwell, La conquista di Parigi. Edizioni Longanesi. Romanzo. Durata 708 minuti. Lettura di Simone Brolli.
Bernard Cornwell, B E R N A R T C O R N W E L L. È nato a Londra e si è laureato alla London University. Dopo aver lavorato per anni alla BBC, si è dedicato alla narrativa e, oltre alla serie di romanzi avventurosi ottocenteschi incentrati sul personaggio di Sharp, I fucilieri di Sharp, La sfida della tigre, Assalto alla fortezza, L'eroe di Trafalgar, Sharp all'attacco, Le aquile di Sharp, L'oro di Sharp e L'ultimo baluardo, ha scritto moderne avventure di mare, Sia di fuoco e Figlia della tempesta. Ha trovato la più fortunata delle sue ispirazioni nelle saghe di avventure medioevali. Dopo la trilogia di L'arciere del re, Il cavaliere nero e La spada e il calice, ha dato vita a una appassionante epopea ambientata tra l'Inghilterra e i mari del nord durante il primo medioevo. L'ultimo re, un cavaliere e il suo re, i re del nord, il filo della spada, il signore della guerra, la morte dei re, Re senza Dio, Un trono in fiamme, La spada dei re e Il destino del guerriero. Alla saga di Excalibur appartengono Il re d'inverno e Il cuore di Derfel, ripubblicati da Longanesi, presso cui sono usciti anche L'arciere di Azincourt, L'ultima fortezza e L'eroe di Poitiers, figlio di una prostituta e di un cliente occasionale del bordello, poi soldato irrispettoso, capace di guadagnarsi ogni giorno qualche fustigata le cui cicatrici ancora solcano la sua schiena. Infine, una possibilità. Il duca di Wellington, che vede qualcosa di più in quel ragazzo irriverente e impossibile da piegare. La sua scaltrezza, l'audacia e l'intelligenza fuori dal comune permettono a Richard Sharp di rinascere e scalare i ranghi militari fino al ruolo di colonnello, il cui nome è già leggenda. In questa nuova avventura, il duca invia Sharp sul suolo francese per individuare e sopprimere un gruppo di assassini, noto come La Fraternité, che minaccia di ribaltare con il sangue lo status quo.
Tra le file dei nemici, però, c'è anche l'esatta controparte di Sharp. Il colonnello Lanier, una macchina per uccidere nota con il soprannome di Le Monstre, un uomo spietato, le cui passioni sono le donne, il vino e infliggere la morte. Feroci inseguimenti nei sotterranei parigini, spettacolari combattimenti e intrighi con imprevedibili rivolgimenti di scena. Accompagnare Richard Sharp in questa impresa richiede spirito d'avventura, perché non potrete più tornare.
97220. Sebastian Hen Karsten, L'uomo che portava a spasso i libri, edizioni Giunti, genere romanzo, durata 393 minuti, lettura di Simone Brolli.
Nonostante i suoi 71 anni, ogni giorno il libraio Karl Kohlhoff parte per il suo giro. Infatti, è addetto alla consegna a domicilio dei libri ordinati dai suoi clienti più speciali. Lettori voraci, che sono diventati suoi amici e che lui chiama come i personaggi dei grandi classici della letteratura. Da Mr. Darcy, un vecchio cliente che vive da solo in una grande villa, al dottor Faust, che legge solo saggi storici, passando per Jane Eyre, la signora Calzelunghe, Ercole e molti altri. Ma una sera, durante il suo percorso attraverso il centro della città, sbuca al suo fianco una bambina dai ricci scuri, col viso pieno di lentiggini. Ha 9 anni e dice di chiamarsi Sasha. Indossa un cappotto giallo e occhiali da aviatore su un casco di cuoio. Ignorando la reazione infastidita e un po' burbera di Carla, lei continua a tornare e ogni volta un po' di più comincia a incrinare la rigida routine dell'anziano e a fargli mettere in discussione le sue idee sulla vita. Quando Carla perde inaspettatamente il lavoro, servirà la forza delle storie e di una bambina un po' petulante, perché tutti i personaggi coinvolti, compreso lui, trovino il coraggio di superare i loro problemi e di aiutarsi a vicenda. Una fiaba senza tempo, un romanzo sensibile e poetico. Karsten Hen. CARSTENHEN. Colonia, 1973. Lavora come scrittore e giornalista enogastronomico. È autore di numerosi libri di saggistica e di 3 serie poliziesche di successo. L'uomo che portava a spasso i libri ha conquistato il pubblico tedesco vendendo più di 300.000 copie. Da oltre 2 anni è tra i bestseller dello Spiegel.
97221. Cristina Contini, Una vita, due vite. Edizioni Capovolte. Diari. Durata 233 minuti. Lettura di Elena Bettinetti.
Nell'incontro con Cristina mi trovai a riflettere su ciò che avevo intuito nel lavoro con i pazienti, ma che non avevo mai avuto così chiaro in mente. Il primo pensiero era che allucinazione non è sinonimo di patologia. Lo è quando la voce, su base traumatica o emotivamente insostenibile, è un'esperienza scissa dal soggetto che la sente. Il secondo pensiero è stato più una sensazione di meraviglia. Le allucinazioni erano tante voci, persone, rumori, toni, luoghi, emozioni, momenti diversi. Le voci potevano, anzi dovevano, essere descritte in 1000 modi per essere conosciute. quello che era un mondo di sofferenza si poteva così aprire in un ricco caleidoscopio di colori. Paolo Cozzaglio, psichiatra, psicoanalista junghiano. L'intreccio di Cristina Contini è dato dalla capacità di liberarsi di qualcosa di proprio per aprirsi all'altro da sé, creando così legami, aprendo una porta tra ciò che sta dentro e ciò che sta fuori di sé, senza necessariamente controllare l'altro e il diverso, ma maturando la grande capacità dell'ascolto, molto difficile oggi, nella nostra frenetica e trasparente società, dove tutto è visibile, tutto deve essere chiaro, ma si fa fatica ad andare oltre, a recuperare la dimensione della scoperta, ad essere creativi, a raccogliere, a mettere in sicurezza. Ci vogliono due doti che Cristina ha ritrovato nella sua vita: l'umiltà e la forza. Sembrano contrapposte, ma non lo sono. Fanno parte di una dimensione verticale e orizzontale insieme, che si compensano a vicenda trovando un equilibrio quasi perfetto. Cristina Contini, nata a Carpi, Modena, nel 1966, ha iniziato a sentire le voci a 19 anni, dopo essere andata in coma durante un intervento chirurgico. Dopo aver imparato a disciplinare il proprio sentire, ha iniziato a collaborare con i servizi psichiatrici per aiutare le persone che sentono. Anima dei primi gruppi di auto-mutuo aiuto nati nel 2005 a Reggio Emilia e fondatrice della prima associazione per uditori di voci, ha dato vita all'Associazione Nazionale Sentire le Voci, che collabora con professionisti e operatori dei dipartimenti di salute mentale delle ASL di tutta Italia e offre accoglienza e aiuto agli uditori e alle loro famiglie. Cristina Contini è la dimostrazione vivente di quanto sia importante dar voce alle voci, ascoltarle.
97222. Sukegawa Durian, I gatti di Shinjuku, edizioni Einaudi. Genere romanzo, durata 394 minuti. Lettura di Ettore Oldi.
A Tokyo, nei primissimi anni 90, gli anni della bolla immobiliare, impazzano i procacciatori d'affari e crescono i grattacieli. Non dappertutto, però. Nella zona di Shinjuku ci sono soprattutto alberghi a ore in rovina e gatti. Nel cuore di Shinjuku c'è Golden Guy, un gruppo di isolati che risale ai tempi caotici del dopoguerra, con più di 200 piccoli bar l'uno accanto all'altro. È un mondo di ruderi e lanterne colorate, quello in cui si aggira Yama, aspirante sceneggiatore, autore di quiz per la televisione, daltonico. Quando entra per la prima volta al Kalinka, un localino stretto e lungo dove i clienti abituali ingannano il tempo facendo scommesse sui gatti che faranno capolino alla finestra, Yama si ritrova in una enciclopedia illustrata del genere umano. Gomito a gomito, al bancone bevono un bassista rock, una dominatrice di un club sadomaso, un regista, un pornoredattore, un ex carcerato, un uomo vestito di paillette. Dietro il bancone lavora Yume, che arrostisce spiedini e peperoni. Come molti dei suoi clienti, Yume sembra un po' sfasata. Ti guarda con un occhio solo, non sorride mai e sembra sapere molte cose sui gatti del quartiere. Intrigato dal mistero, dove si incontrano Yume e i gatti? Combattuto tra la perenne sensazione di smarrimento e gli impulsi creativi, Yama cerca di trovare una strada che faccia per lui. Lungo il cammino si metterà nei guai col suo datore di lavoro, si cimenterà nella poesia, si lascerà cullare dalle luci di Golden Guy. E, proprio quando sentirà sbocciare un fiore dentro di sé, vedrà un luogo magico scivolare via come sabbia. Durian Sukegawa, D-U-R-I-A-N, S-U-K-E-G-A-W-A, nome d'arte di Tetsuya Sukekawa, è nato a Tokyo nel 1962. Poeta e scrittore, ha una laurea in filosofia orientale e una in pasticceria, conseguita all'Università della Pasticceria del Giappone. Per Einaudi ha pubblicato Le ricette della signora Tokue, il suo primo libro tradotto in italiano, da cui è stato tratto il film omonimo, diretto da Naomi Kawase e presentato al Festival di Cannes nel 2015, e Il sogno di Ryosuke, 2022. Laura Testaverde è dottore di ricerca in civiltà dell'Asia Estremo Orientale, Università L'Orientale di Napoli, e ha conseguito un Master of Arts in lingua e letteratura giapponese, Università Gakushuin di Tokyo. Ha al suo attivo numerose traduzioni di diversi autori, tra cui Mishima Yukio, Ogawa Yoko, Hirano Keiichiro, Miyashita Natsu, Natsume Soseki, Yokoyama Hideo, Nosaka Akiyuki e Yamada Eimi.
97224. Greta Olivo, Spilli, edizioni Einaudi. Genere romanzo. Durata 475 minuti. Lettura di Veronica Bernini.
La nostra vita è costellata di linee d'ombra. Alcune le superiamo quasi senza accorgercene, altre invece rimangono lì per sempre, invalicabili, a ricordarci che abbiamo paura. E se c'è un'età in cui la paura spinge più forte, piena di desiderio, rivoluzioni e soglie da attraversare, è l'adolescenza. Questo vale anche per Livia, che vuole arrivare prima alle gare di atletica, occupare il liceo, andare alle feste, uscire con i ragazzi più grandi. Insomma, vuole essere identica alle sue coetanee e soprattutto vuole essere vista. Ma la sera, quando ogni cosa sprofonda nel buio, a non vedere più niente, è lei. Se crescere significa imparare ad accettare i propri punti deboli, la partita per Livia è un po' più dura che per gli altri. Per prepararla a ciò che le succederà, a ciò che le sta già succedendo, suo padre ha un'idea coraggiosa. Ci sarà pure qualcuno che possa mostrarle i passi di questa danza nuova. Emilio è il tutor del centro che l'accoglie e ad un'occhiata distratta sembra vederci benissimo. Sarà lui ad insegnarle a vivere senza guardare. Facendole capire che ogni ora è preziosa, la aiuta a muoversi in quel buio e ad ascoltare i suoni, ma soprattutto le scrolla di dosso la paura. Insieme a Livia scopriamo che da qualche parte c'è sempre un punto di luce. Basta trovarlo. Greta Olivo vive e lavora a Roma, dove è nata nel 1993.
97225. 97226. Lucy Irvine, Crime, edizioni Guanda, romanzo poliziesco. Durata 971 minuti. Lettura di Simone Brolli.
Un poliziotto come Ray Lennox non è mai fuori servizio. Nemmeno quando è in vacanza a Miami e dovrebbe pensare solo a rilassarsi e a preparare il suo matrimonio con Trudy. Nonostante l'abbondante ricorso all'alcol e alla cocaina, Ray è molto diverso da Robo, il lercio della polizia di Edimburgo e suo mentore di un tempo. Reduce da un raccapricciante caso di pedofilia e omicidio che ha sconvolto la Scozia, Lennox deve combattere con i suoi demoni più nascosti, ma nulla sembra andare per il verso giusto. In seguito a una discussione particolarmente accesa con Trudy, Lennox finisce in un bar malfamato e poi a un festino a base di coca. E qui non può fare a meno di mettere in salvo Tianna, una bambina dal passato travagliato e dal presente ancora più fosco. Sentendo di potersi fidare di lui, la madre della bambina gliela affida affinché la porti al sicuro dall'altra parte della Florida. Il viaggio si rivela una durissima prova. Per sconfiggere il dolore, quello reale, che risale con brutalità dalla sua coscienza, Lennox sa che deve attraversarlo, andare fino in fondo. Ricordo e allucinazione, incubo e realtà, si rincorrono in cerca di una soluzione, di una speranza. Sotto la luce impietosa del sole della Florida, Welsh scandaglia le profondità più innominabili della crudeltà e del rimorso umano. Irvin Welsh, IRVINE, WELSH. Nato in Scozia, vive a Dublino, dopo aver vissuto e lavorato a Edimburgo, Amsterdam e Londra. I suoi libri, Trainspotting, Ecstasy, Acid House, Il Lercio, Tolleranza Zero, Colla, Porno, I segreti erotici dei grandi chef e Una testa mozzata, sono tutti pubblicati in Italia da Guanda. Da Trainspotting e da un racconto di Acid House sono stati tratti i film omonimi.
97226. John Knowles, Pace separata, edizione Rizzoli, romanzo, durata 461 minuti, lettura di Simone Brolli.
Estate 1942. Mentre la guerra è in furia in Europa, in un campus del New England, un gruppo di adolescenti trascorre pigramente le giornate, tra una lezione di storia e una gara di nuoto. È in questo clima di vacanza e sospensione, in questo mondo di pace separata, che nasce la segretissima società dei super suicidi della sessione estiva, i cui membri sono tenuti a sottoporsi a un pericoloso rito di iniziazione. L'ispiratore e animatore della setta è Finney, campione sportivo carismatico e incontenibile, anticonformista per vocazione. A condividere tutte le sue imprese, dalle gite clandestine al mare fino alle sfrenate partite sui campi da gioco della scuola, c'è Jean, diligente allievo modello. Ma i due ragazzi non potrebbero essere più diversi tra loro, e da questo incontro si scatenerà una sequenza ingovernabile di eventi che costringerà entrambi a fare i conti con la parte più buia di loro stessi, allontanandoli per sempre dall'innocenza dell'infanzia. Un romanzo di grande suggestione. John Knowles, JOHNKNOWLES, 1926-2001, ha esordito in campo letterario nel 1959 con Pace separata. Il romanzo ottenne uno straordinario successo, con 8 milioni di copie vendute, e vinse il primo William Faulkner Award.
97228. 97229. John Foss, Mattino e Sera. Edizioni La Nave di Teseo. Romanzo. Durata 174 minuti. Lettura di Ettore Oldi.
Un bambino viene al mondo. Si chiamerà Johannes. Sarà un pescatore. Un uomo ormai anziano muore. Si chiamava Johannes. Era un pescatore. Mattino e sera si estende tra i due estremi della vita, come tra i due estremi del giorno, tra i pensieri di un padre che vede nascere suo figlio e quelli di un vecchio che affronta le cose di ogni giorno, nel suo ultimo giorno. Cose sempre identiche, riconoscibili, eppure definitive. Con una lingua vivida e aderente ai dettagli più minuti dell'esistenza e della sua bellezza, percorrendo le domande più importanti di ogni uomo, le più semplici e assolute, John Fosse scrive una novella di incredibile potenza poetica. John Fosse, J-O-N-F-O-S-S-E, ha ricevuto il premio Nobel per la letteratura 2023 ed è universalmente considerato uno dei più importanti scrittori contemporanei. Nato nel 1959 a Strandebarm, una piccola città della Norvegia, vive nella residenza onoraria di Grotten a Oslo, concessagli dal re per i suoi meriti letterari. Ha esordito nel 1983 e da allora ha pubblicato romanzi, raccolte di poesie, saggi e libri per bambini. Le sue opere, per cui è stato insignito di numerosi premi internazionali, sono state tradotte in oltre 40 lingue. I suoi testi teatrali sono stati messi in scena in tutto il mondo. Presso La Nave di Teseo ha pubblicato L'altro nome, Settologia 1-2, 2021.
97229. Nove sette due tre uno. Nadav Eyal, Revolt, edizioni La Nave di Teseo. Inchieste e interviste. Durata 1032 minuti. Lettura di Simone Brolli.
Nascosta dall'ascesa dei populisti, un'onda di protesta popolare sta agitando il nostro pianeta. Da dove viene questo malcontento? E soprattutto, dove porterà? Nadav Eyal, in un saggio appassionante come un'inchiesta, esamina le forze che stanno trasformando la nostra realtà economica, politica e culturale. Introduce i lettori alla ribellione globale, un moto di rabbia che si è imposto progressivamente dall'Italia dell'antipolitica all'Europa della Brexit, dall'America di Trump al mondo intero assediato dalla pandemia. Una rivolta che nasce dal drammatico conflitto tra i risultati raggiunti dalla globalizzazione, che ha sottratto milioni di persone alla povertà, e i suoi costi immensi, aumento della disuguaglianza economica, danni ambientali, crisi migratorie. Eyal dà voce non solo alla rivoluzione economica e culturale che sta definendo la nostra epoca, ma anche ai protagonisti della controrivoluzione, che sono rimasti marginalizzati e sfruttati. Unendo racconto giornalistico e analisi storica, Eyal mostra quanto tutti gli estremisti, a prescindere da fedi politiche o religiose, si somiglino in modo inquietante. E quanto, sorprendentemente, abbiano in comune le storie dei minatori della Pennsylvania, degli anarchici delle periferie di Atene, dei neonazisti in Germania, delle famiglie di profughi siriani che arrivano sulle coste europee. In corso di traduzione in 15 paesi, Revolt è una replica puntuale a coloro che si arrendono al fanatismo. Nadav Eyal, N-A-D-A-V-E-Y-A-L, è uno dei più importanti giornalisti israeliani, vincitore del Sokolov Award, il premio Pulitzer israeliano. Negli ultimi 20 anni Si è occupato di politica internazionale per le più importanti testate, radio e televisioni israeliane. Da inviato speciale ha seguito, tra gli altri incarichi, tre elezioni presidenziali americane, 2008, 2012, 2016, la seconda guerra in Libano, 2006, e le crisi finanziarie in Grecia ed Europa. È il presidente del Movimento per la Libertà di Informazione, una ONG che si batte per la trasparenza dei governi. Un libro che fa riflettere sull'attuale crisi della globalizzazione. Non tutti saranno d'accordo con l'interpretazione di Eyal.
97231. Paloma Sanchez Garnica, Ultimi giorni a Berlino, edizioni Sperling e Kuffer, romanzo, durata 1450 minuti, lettura di Roberta Ruggeri.
Paloma Sanchez Garnica, P-A-L-O-M-A, S-A-N-C-H-E-Z, G-A R-N-I-C-A. Nata a Madrid, è laureata in giurisprudenza e storia. Tra le più apprezzate e premiate autrici spagnole degli ultimi anni, ha conosciuto il successo con i romanzi La cattedrale ai confini del mondo e Il gioco segreto del tempo, best seller anche in Italia, dove sono stati pubblicati da PM. Dai romanzi Sulle ali del silenzio e La musica del destino, che compongono la saga di Marta Ribas, è stata tratta una serie TV. Mi ricorderò di te, pubblicato in 5 edizioni e tradotto anche nei paesi di lingua inglese, ha vinto il premio Fernando Lara. De Il confine segreto dei ricordi, 19 edizioni e centinaia di migliaia di lettori in Spagna, sono stati venduti i diritti cinematografici. Berlino, 1933. Quando Yuri Santa Cruz assiste alla nomina di Adolf Hitler a cancelliere, non può immaginare quanto di lì a poco la sua vita cambierà. È arrivato in Germania da qualche mese, dopo essere fuggito, insieme a parte della sua famiglia, da San Pietroburgo. Soffocato da una rivoluzione che gli ha lasciati senza nulla, ha dovuto dire addio alla madre e al fratellino, ai quali le autorità russe non hanno permesso di lasciare il paese. Quel giorno, tra le strade della città, si trova a difendere un giovane comunista attaccato da un gruppo di fanatici nazisti, e in quell'occasione incontra Claudia, che diventerà presto il suo grande amore. La sua vita però prenderà una svolta inaspettata e quella che fino ad allora era stata una priorità assoluta, ritornare in Russia dalla famiglia, sarà sostituita da un'altra più urgente in quei tempi turbolenti: sopravvivere. Con il suo stile coinvolgente e pieno di realismo, Paloma Sanchez Garnica incanta i lettori con una trama potente, una storia di amore, di sopravvivenza e lotta per la libertà, ambientata nei periodi più bui del Novecento.
97232. Sinclair McKay, Il fuoco e l'oscurità, edizioni Mondadori, genere storia, durata 936 minuti, lettura di Ettore Oldi.
Il 13 febbraio 1945, alle 22.03, 244 bombardieri britannici e 9 marcatori sganciarono sulla città tedesca di Dresda qualcosa come 880 tonnellate di bombe esplosive e incendiarie. All'inizio del giorno seguente, i bombardieri americani finirono ciò che era rimasto. Nel giro di 14 ore, la città fu così completamente distrutta in uno degli attacchi più devastanti della Seconda Guerra Mondiale. A raccontare in questo libro monumentale quella drammatica notte e i giorni che seguirono, sono i sopravvissuti, miracolosamente scampati alla tempesta di fuoco che incenerì palazzi storici, ridusse in macerie strade e abitazioni e uccise, secondo le stime, 25.000 persone. Accanto ai loro tragici ricordi, i diari e le lettere di quanti, rischiando a propria volta la vita, ubbidirono all'ordine di radere al suolo la città, in un'azione che turbò a lungo le loro coscienze. Ancora oggi, a 75 anni di distanza, Dresda è rimasta il simbolo dell'oscenità della guerra e il suo nome associato all'annientamento, come già per Hiroshima e Nagasaki. Nel corso dei decenni, del carattere morale o immorale, sia del comportamento della città sotto il nazismo, sia della decisione di distruggerla con il fuoco, si è discusso con rabbia, rimorso e dolore in gradi variabili. Dibattiti che fanno ancora parte del paesaggio. A Dresda il passato è nel presente. Per quanto la città sia stata infatti miracolosamente ricostruita e i restauri scrupolosi fin nei minimi dettagli, è ancora in qualche modo possibile scorgerne le rovine. Ma le toccanti pagine di Sinclair McKay non parlano soltanto di un'indicibile catastrofe. Restituiscono anche la vita della città prima e dopo l'attacco, il lungo periodo di ricostruzione e recupero. Sinclair McKay, S-I-N-C-L-A-I-R M-C-K-A-Y, critico letterario per il Telegraph e lo Spectator,
97234.
Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato.